Come vedremo stasera, è proprio vero che l'acqua passata non immagina più, con l'acqua passata in qualche modo poi ritorna. Vediamo, vediamo, stasera vediamo. E il ciclo che finisce, come sai chi ha partecipato in alcune di queste conferenze, è un ciclo in cui, cogliendo l'occasione dei proverbi, così come l'anno scorso, che ne so, delle favole, poi negli anni scorsi c'era sempre qualche motivo, qualche linea che abbiamo seguito, in realtà per dire sempre le stesse cose. E qui chi presenta queste conferenze, come ho già detto anche l'altra volta, o la volta precedente, non mi ricordo, a volte mi stupisco che ci siano persone che continuano a venire. Motivo, la novità che trovano nelle cose che dico. Beh, evidentemente qualche cosa c'è. Non fosse altro perché l'idea è un po' bassa, e come mi ha detto un amico che ho incontrato stamattina, era tantissimo tempo, non lo vedevo, mi guarda e mi fa: ma sei cambiato, che c'hai? Sei imbiancato? Sono passati almeno 15 anni, non ci sta che io sia imbiancato. Quindi le cose cambiano proprio perché in qualche modo poi cambio anch'io, no? Quindi anche dovessi parlare dello stesso tema, esattamente della stessa cosa, in qualche modo dentro di me quella cosa è cambiata, la mia visione di quella cosa è cambiata. Allo stesso tempo, dall'altra parte, ci siete voi, che anche se siete qui da, faccio per dire, da 10 anni, anche voi siete cambiati, mi dispiace, oppure sono contento, dipende da quale versante vogliamo guardare, perché il tempo passa, maturiamo, cresciamo, la nostra consapevolezza si alza, le nostre orecchie cominciano ad ascoltare le stesse parole, ma la nostra testa, il nostro cuore è in grado di dare significati diversi alle stesse, esattamente alle stesse parole. Sarà capitato anche a voi, no? Di prendere in mano, per esempio, un libro vecchio e di rileggerlo. Io ci sono libri che ho letto, credo, una decina di volte, che sono pochi i libri che uno nel corso della propria vita sente proprio importanti, no? E quei libri lì capita di rileggerli. Ce ne sono alcuni che io ho letto tante volte, proprio perché ogni volta che li leggo mi sembra che sia la prima volta. Trovo stimoli, risposte e cose estremamente interessanti che non avevo notato la volta precedente. Il libro è sempre quello. Quindi già in questo capiamo un po' di che cosa parleremo stasera. Parleremo di questo, che la vita è un fiume, la vita scorre. Avete mai visto un fiume che torna indietro? No. La vita va solo avanti. E noi con lei. Ogni tanto cerchiamo di resistere alla forza della corrente. Ogni tanto questo fiume incontra qualche rapida, si formano delle cascate, ci sono un po' di scogli che affiorano e quindi la navigazione diventa difficile, e questo lo sappiamo bene tutti, per esperienza. Però sappiamo anche, se abbiamo seguito piano piano il corso di un fiume, dalla montagna fino a valle, sappiamo bene che succede poi, no? Prima o poi questo fiume si amplia, questo fiume rallenta, oppure misteriosamente, come il Torre, che è un fiume che a me mi stupisce, io riesco a capire come sia possibile, il Torre è un fiume di sassi, però se vai a 300 è un torrente bellissimo, meraviglioso. Poi improvvisamente, e poi il bello del Torre è che è ovunque, dovunque vai c'è un ponte sul Torre, pieno di sassi, ancora non ho capito ma che strada ha fatto e dove va a finire. Eppure il Torre è così, cioè esiste, anche se non si vede, no? È così un po' la nostra vita. E allora, parlare del passato significa parlare della nostra storia, significa parlare di quanto ognuno di noi, chi più, chi meno, ha percorso di questo fiume, che cosa è successo, quanto c'è di quel fiume, dentro di noi. Siamo il frutto del nostro passato? Siamo solo questo? Siamo soltanto il risultato delle esperienze che abbiamo fatto? Siamo soltanto il frutto dei condizionamenti, delle paure, dei dolori, ma anche delle gioie, degli amori che abbiamo incontrato, dei sì e dei no che abbiamo pronunciato? Siamo solo quello? Beh, stasera vedremo che in realtà, almeno per quello che è la mia visione, e non solo la mia, non è esattamente così. Se noi pensiamo di essere solo il frutto del nostro passato, stiamo limitando fortemente quello che in realtà siamo, perché noi siamo qualche cosa che è davvero al di fuori del tempo. Il passato è nel tempo, noi non siamo nel tempo, una parte di noi molto profonda è assolutamente fuori dal tempo, è assolutamente fuori da questo, da questa illusoria linea, no? Che il fiume traccia. E quindi dentro di noi in questo momento c'è sì il nostro passato, ma potremmo dire che non c'è anche il nostro futuro, potremmo dire soprattutto che non c'è il nostro presente. In realtà dov'è che stiamo vivendo? Quello cambia. Dov'è che sto vivendo? Sto vivendo rimpiangendo i bei tempi delle rapide? Sto vivendo terrorizzato all'idea che finirò nel mare e sparirò? Sembrerà che io sparisca, o sto vivendo scorrendo nel fiume, vedendo il paesaggio. Siamo fortemente attaccati a questo tipo di atteggiamento mentale, no? Queste tre R che ci riempiono: rimpianti, recriminazioni e rimorsi. Abbiamo questa frasetta che ci gira in testa ogni tanto, a chi più a chi meno, ma a tutti prima o poi, no? Ripensiamo a quello che è accaduto e se fosse accaduto quello anziché quello, se non fosse accaduto quello che è accaduto, se fossi stato capace di... Quante volte vi capita di avere una discussione e poi tornare a casa, porca miseria, se fossi stato capace di dirgli quella cosa lì, forse mi avrebbe capito meglio o avrei vinto io la partita. Ecco, viviamo di rimpianti e quindi pensando di aver perso delle occasioni, oppure ogni tanto, ahimè, viviamo di recriminazioni, e quindi dietro alla parola recriminazione si nasconde poi qualche cosa che è molto doloroso, che è molto violento, perché spesso c'è del rancore, dell'odio, c'è del desiderio di vendetta, c'è del desiderio di rivalsa. Quindi c'è che cosa? C'è la manifestazione più potente dell'ego. Quando siamo preda delle recriminazioni è perché siamo preda di una identificazione potente con quello che io ho sempre ragione. Io devo avere sempre ragione e adesso, anche se non l'ho avuta all'epoca, continuo ancora oggi a macinare dentro di me quel pensiero. Leggevo proprio oggi un libro, la storia di un personaggio che appunto dice: sono stato cacciato via da quella situazione semplicemente perché sono stato preso come capo espiatorio. E in qualche modo forse a qualcuno di voi è capitata una situazione analoga, magari al lavoro, no? E questa persona descrive nel libro le sensazioni che a distanza di 20 anni ancora stava provando. E leggendo quelle pagine mi sono fermato perché per l'appunto nella mia vita non esiste una situazione, anzi più di una, ma una in particolare l'ho vissuta proprio anch'io, no? Così. Quando vi capita quel capo che niente, proprio ce l'ha con voi, no? Ce l'ha con voi. E la sensazione è proprio che a 20 anni di distanza mi sono soffermato e mi sono sorpreso in un attimo a ritrovarmi lì, in quella stanza, davanti a quella scrivania, con lui che mi diceva delle cose e io che gli urlavo contro. E ho provato ma quale 20? Sono anche quasi 30. A 30 anni di distanza ho ritrovato dentro di me ancora quella sensazione di aver subito un'ingiustizia. subito la mente cerca di ritrovare immediatamente tutto quello che avrebbe potuto dire o fare per controbattere quell'ingiustizia. Per fortuna mi è durato pochissimo, proprio poco, perché mi è bastato semplicemente accorgermene. Nel momento in cui mi sono accorto che stavano partendo dentro di me questo flusso di pensieri e di ricordi, mi sono fatto una risata su me stesso ed è finita là. Però quante volte non ce ne accorgiamo? Nella mia vita è successo che ci ho passato giorni, forse anche settimane, in qualche caso anche mesi, in questa recriminazione. Quante volte mi capita di sentire, col lavoro che faccio, mi capita di sentire con persone che si sono, che ne so, separate da 20 anni e ancora odiano il marito o la moglie. 20 anni. I rimorsi, i rimorsi sono di nuovo anche questi un attaccamento, perché questa roba qui sono proprio attaccamenti, attaccamenti a immagini di noi che non vogliamo lasciare andare, a immagini di noi vincenti per forza o perdenti per disgrazia, non le vogliamo lasciare andare, vogliamo tornare alla pari. No? E Lao Tzu dice questa cosa bellissima: quando lascio andare ciò che sono, divento quello che potrei essere. Quando lascio andare ciò che ho, ricevo quello di cui ho bisogno. E quando un maestro parla, in genere i maestri, i veri maestri, parlano poco, perché quello che dicono in poche parole è molto denso. Quando i maestri parlano tanto, infatti io non sono maestro, infatti parlo tantissimo e le persone che parlano tantissimo hanno bisogno di quelle che parlano poco. E cosa ci dice questo insegnamento? Ci introduce alla possibilità che ognuno di noi ha, dovunque sia, qualunque sia il tratto del fiume che sta attraversando, che siano le rapide, che sia tipo il fiume fa una curva e diventa un po' stagnante, che sia ormai vicino al mare e l'acqua salata comincia ad entrare, no? Sotto forma di sintomi vari. E qualunque sia il tratto del fiume, possiamo certamente cominciare a comprendere che lì dove stiamo, c'è la risposta per noi. Lì dove stiamo c'è il significato. Il significato di Mario che a 20 anni faceva le maratone non c'è più, no. Però intanto l'ho detto, l'ho fatto il fatto. Non c'è più, no? C'è un bel ricordo. Poi adesso quando faccio una salita in castello col fiatone c'è anche un po' di rimpianto. Però in realtà, se io fossi legato a quel tipo di immagine, se io fossi totalmente identificato e attaccato, cosa potrei provare se non un disperato senso di perdita, di frustrazione, no? Di sconfitta? E invece dove sto? Dove sto ora? Con il ginocchio che mi fa male, la spalla che scricchiola, dove sto? Qual è il senso della mia vita ora, qui, così come sono? No? Basta lamentarsi. Basta. Lamentarsi diventa un modo di vivere in cui il passato viene continuamente ricreato e riportato in vita, fino a sostituirsi il presente. Quindi, ciascuno di noi poi ha una taratura, no? Se ognuno di noi deve misurare su se stesso, sono o non sono uno che si lamenta. E come sapete, l'ho già detto tante volte, il modo migliore per capire se siamo o no uno che si lamenta è chiederlo al nostro compagno o compagno. Senti, ma io sono uno lamentoso o no? Oppure detto in gergo, il linguaggio più fornito, ma io rompo i coglioni o no?
Dici sì?
Se il compagno e la compagna dice sì, guarda, con tanto amore, devo dire, non più, diamogli retta, perché è vero, perché è vero, siamo lamentosi, c'è sempre qualcosa che ci manca, c'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre qualcosa che dovrebbe andare diversamente da come andare. In noi, e lo pretendiamo anche dall'altro, quando è che impareremo a far sì che questo film scorra per noi e per gli altri pure? Lasciamo che tutto vada, no? Altrimenti il risultato è questo, è quello di... Sono stato in Spagna l'altra settimana perché qualcuno lo sa, ho una figlia a Barcellona, quindi non resisto io ogni mese e mezzo, due, finché parto.
Va bene.
E ogni volta mi seccano a Barcellona. L'ultima volta, questa è la scorsa settimana, il primo giorno mi hanno rubato il
telefono.
Un classico a Barcellona, io tre volte sono stato, una volta il portafoglio, una volta il borsello e una volta il telefono. Quindi, secondo me quando arrivo all'aeroporto qualcuno detto, oh, è arrivato Franco, metti l'allarme tutti gli altri in Barcellona e mi seguono. E lì è stata all'inizio, non mi sono arrabbiato per telefono perché ovviamente non mi sono niente, però la paura, no? Dentro al telefono ci sono un sacco di cose, compresi i vari pin, le varie cose, quindi lì per lì la rottura di scatole di dover passare mezza giornata a telefonare in banca, le carte di credito, tutta quella rottura di scatole lì, no? Poi c'erano i miei nipotini, che loro non gliene poteva fregare di meno che a me fosse stato rubato il telefono. Loro volevano andare al mare e quindi sono andato al mare con loro. E lì proprio ho sentito questo cambio di dimensione, no? Ok. Avrei potuto in questo momento restare incastrato su tutte le problematiche del telefono rubato oppure posso ricordarmi che io qua ci sono venuto per stare con loro, divertirmi con loro, loro con me, no? E quindi la lamentazione dei miei confronti rispetto a questa rottura di scatole è terminata. E in un attimo, adesso non vi posso far vedere le fotografie perché sono diventato pazzo, mi sono messo a giocare con i miei nipoti sulla spiaggia, a fare le fughe, a fare le corse dei cavalloni, ho fatto anche il bagno, quindi è stato tutto bene. Non solo basta lamentarsi, quindi basta sentirsi vittime, ma basta anche litigare, cioè basta essere ipernetici, perché lamentarsi è qualcosa che va contro noi stessi e a volte anche contro gli altri, ma criticare è veramente qualcosa di cui non ci rendiamo conto spesso. Smettere di criticare gli altri e se stessi aiuta a smantellare schemi di giudizio nati nel passato, ci si libera così da vecchi schemi mentali. Non ci riusciremo a essere liberi finché sentiremo che c'è qualcosa fuori di noi che stiamo criticando oggi così come l'abbiamo criticata ieri. Se ci accorgiamo di stare criticando da tempo la stessa cosa allo stesso modo, fermiamoci, sediamoci e chiediamoci: ma dov'è che mi sono incastrato? Perché stiamo in quell'atteggiamento lì, consapevolezza. Accorgersi di quello significa accorgersi che il nostro processo di crescita interiore si è fermato. Se io sto continuando a vedere il male fuori di me, il male tra virgolette, le varie sfumature, quel male, se ci è stato dentro, se lo sto vedendo fuori, è perché c'è dentro. Se sto criticando qualcosa che non mi piace, è perché quella cosa che non mi piace è dentro di me. E quindi è lì che devo volgere lo sguardo, è lì che devo ritrovare la dimensione in cui dico: ma è proprio vero che quella persona sta sbagliando? O semplicemente io non posso fare a meno di sentire di dover avere ragione, che questo è sempre lo schema classico, no? Tra l'altro, lasciare andare gli schemi mentali fa bene alla salute, perché gli schemi mentali rigidi irrigidiscono anche tutto il resto. Se io penso di essere fatto così, è proprio così che divento. E in genere, siccome pensiamo di noi, il nostro giudice interiore ci dice che facciamo schifo, il più delle volte ci dice così, va a finire che poi diventiamo davvero qualcosa di schifoso. Altra trappola legata al passato è quella del fantasticare il passato, no? Dello dimitizzare il passato, rendendo così, ottenendo l'ottimo risultato di rendere il presente frustrante. Quanti di noi, appunto, qui si parla di rimpianti, no? Quanti di noi pensano, oh porca miseria, quando c'è la famosa frase, che all'età mia ci dice, ai miei tempi che? Ai miei tempi erano esattamente, no? I miei tempi erano esattamente quello che in quel momento poteva essere, no? E quello che noi potevamo essere. Ci sono delle bellissime preghiere buddiste che appunto richiamano a questa consapevolezza. Se ho fatto, se ho ferito qualcuno, l'ho fatto perché non potevo che ferire qualcuno in quel momento. L'importante è che io oggi lo riconosca, che dentro di me senta che ho agito nel limite della consapevolezza che in quel momento della mia vita avevo. Perché se riconosco che in quel momento il limite della mia consapevolezza mi ha portato a ferire qualcuno, forse oggi posso dirmi, ok, allora il limite della mia consapevolezza è bene che io lo ampli, è bene che io mi accorga prima di ferire qualcuno che sto agendo in funzione di un mio limite. E accorgendomi di quel limite posso anche cercare di andare oltre e quindi sostituire al bisogno di ferire il bisogno di crescere. E così possiamo anche guarirlo il passato, possiamo guardare negli occhi il mostro fidandoci del fatto che un suo sguardo non ci ucciderà, perché questa è un'altra faccia da cui guardare al passato, no? Vedete che stiamo guardando vari aspetti che possono essere problematici nel nostro rivolgerci al passato. Un altro degli aspetti problematici è questo, che il nostro passato ci spaventa, che quello che è accaduto in passato, di quello che è accaduto in passato ci vergogniamo, di quello che è accaduto in passato abbiamo paura, di quello che è accaduto in passato teniamo la riemersione e che gli altri lo conoscano e lo vedano. Quanti di noi tutti quanti noi qui in questo momento quanti siamo, ma ci possiamo immediatamente allargare all'intera umanità, tutti quanti noi abbiamo i nostri segreti di questo mondo. Lo possiamo dare per scontato. Se crediamo all'interdipendenza, all'interconnessione, uno degli elementi che ci interconnette è esattamente questo. Siamo tutti nella cacca, esattamente la stessa cacca. Quindi le stesse vergogne, le stesse paure, le stesse situazioni imbarazzanti, le stesse cose che studiamo ancora, non vi capita al ricordo di qualcosa da bambino di cominciare a studiare? Di avere quella sensazione, oddio, quel ricordo che magari ci avevamo 6 anni, 7 anni, ancora, oddio, ecco, ce l'abbiamo tutti quella cosa lì. E allora, cosa fare in questo caso? Beh, qualcuno suggerisce di lavorarci su questo passato, no? Di iniziare quest'opera archeologica sul passato. Per un lungo tempo della mia vita anch'io sono stato uno di quelli che pensava che fosse utile, necessario fare qualcosa del genere, no? E l'ho fatto su di me in maniera intensa, no? Infatti ci sono diversi terapeuti che si sono arricchiti. Ma, e adesso sto facendo una battuta, è comunque utile e necessario per qualcuno di noi, è anche proprio addirittura indispensabile per muovere il primo passo. Però arrivati a un certo punto, e ognuno di noi sa se a quel punto ci è arrivato o no, a un certo punto non si tratta più di fare gli archeologi sul nostro passato. L'altra settimana, per l'appunto, ero qui a Barcellona, parlavo con mia figlia. E a un certo punto gli dico, come va, come stai, cos'è che fai? E lei mi fa, ma ho iniziato ad andare da un terapeuta. E perché? E la risposta che mi ha dato mi è piaciuta tantissimo, perché, vabbè, adesso faccio il papà orgoglioso.
Si vuole anche quello.
Ci sta, no? Ma mi è piaciuta, perché mi ha detto, ma guarda, non perché sto male, ma perché sento che sta arrivando un momento della mia vita in cui qualcosa comincia a cambiare, cioè che i miei bisogni stanno per cambiare, c'è qualcosa nella mia vita che sento che sta per arrivare, e quindi voglio farvi aiutare a capire che cos'è che sta arrivando e ad essere magari un po' più pronta di quanto non sono. Non voglio andare dal terapeuta quando la cosa mi ha sommerso e sto malissimo, voglio andarci prima per prepararmi a questo cambiamento che sento importante. Già 36 anni, quindi è chiaro, no? Che cosa sta succedendo, che la sua totale concentrazione nell'essere mamma, nell'essere moglie, comincia a essere stretto. E mi è piaciuto tantissimo che lei non stia andando dal terapeuta perché sta male, ma sta andando dal terapeuta perché vuole stare bene, cioè vuole essere aiutata ad attraversare questo processo con maggior forza, no? È stato molto bello, e questo è un modo sano di affrontare un discorso di un lavoro su se stessi, che quindi non è più un lavoro archeologico, ma diventa una progettualità. Non sto più rimbangando su rimpianti, rimorsi, rancori, ma sto andando avanti, sto dicendo, bene, che ne sarà della mia vita? Posso guardare un po' più in là del mio naso? Il passato non è un nemico da sconfiggere in realtà, ma un vecchio amico, a volte un po' ferito, un po' umiliato, ma lo possiamo comprendere. Perché tutti quanti noi abbiamo alle spalle ferite e umiliazioni. Tutti quanti noi abbiamo ferite e umiliazioni subite e abbiamo ferite e umiliazioni inflitte. E riconoscere questo significa aprire il cuore, significa accedere al piano della compassione. Compassione, cioè compassione in senso buddista, no? Cioè di consapevolezza del fatto che siamo tutti uno, e quindi quello che ci unisce è la bellezza di essere vivi, ma anche tutto ciò che la fatica che è l'essere vivi. No? Possiamo trovare tanti modi per fare un po' i conti con il nostro passato. Al di là dell'archeologia, secondo me anche scrivere, parlare, disegnare, cantare, cioè lavorare in una forma creativa su questo, no? È vero che ormai, come dire, un libro pubblicato non si nega a nessuno, tutti scrivono un libro, ma secondo me la finalità di scrivere un libro può anche non essere quello di pubblicarlo, ma scrivere qualcosa di sé, scrivere qualcosa che ricorda, quei ricordi che ci vengono, che magari ci fanno venire un brivido, proviamo a scriverli, a raccontarli a noi stessi, non c'è bisogno che qualcuno li legga, no? Oppure disegnare le nostre paure, le nostre vergogne, che forma hanno, che colore hanno. Ed è un modo per lavorare su di sé, un modo per dare libero sfogo a questi ricordi senza trattenerli o reprimerli. Perché trattenere e reprimere significa inevitabilmente irrigidire, diventiamo duri. E la soluzione, no? Se guardiamo al fiume, com'è che il fiume scorre? Il fiume scorre allargandosi, ampliando, e più si amplia più il fiume diventa pacifico. E così siamo noi. Se ci irrigidiamo, se cominciamo a mettere dighe per cercare di fermare la forza di quest'acqua, che è l'acqua delle nostre emozioni, l'acqua non la fermiamo, l'acqua travolge prima o poi. Certo, a volte è doloroso. A volte non reprimere il passato, accettarne un breve ritorno alla nostra vita, è anche un atto che implica coraggio, ma è un prezzo che vale la pena di pagare. Vale la pena di pagare. Fare un po' i conti col proprio passato in termini proprio di attenzione, non di giudizio. Non si tratta di valutare cosa abbiamo fatto bene o male, cosa era giusto o cosa era sbagliato, dov'è che abbiamo fatto male e dov'è che abbiamo subito del male, ma si tratta semplicemente di come guardare un film, di osservare questa storia e lasciarla accadere davanti ai nostri occhi, agli occhi della nostra mente, lasciarla scorrere e sentire che per l'appunto il fiume in ogni tratto del suo percorso ha senso così com'è. Se ci fossero le rapide a pioggia sarebbe strano, no? Poi su questo si parla, perché la prossima slide, credo sia la prossima slide, quando vado da in libreria l'idea è di comprarmi sempre un po' di libri, poi a un certo punto mi frega, perché e allora non comprando tutti i libri che vorrei comprare, di qualcuno mi rubo delle frasi che mi piacciono. Questa è l'ultima fotografia che ho fatto da Bettinelli 2 giorni fa, mi è piaciuto tanto perché peraltro appena l'ho letta dico questa sta bene nella conferenza. Che Rilke, il poeta, dice questa cosa molto bella: voi avete avuto molte e grandi tristezze che se ne sono andate, e dite che anche quel loro andarsene su per voi difficile e irritante, ma vi prego, riflettete se quelle grandi tristezze non siano piuttosto passate attraverso di voi, se molto in voi non si sia trasformato, se in qualche parte, in qualche punto del vostro essere non vi siate mutato quando eravate triste. Bellissima questa cosa, no? Perché noi cerchiamo di sfuggire alla nostra tristezza, cerchiamo di evitarla, di non viverla, di dimenticarla, ma a volte perché facciamo così? Perché temiamo che nel momento in cui arriva quella tristezza siamo costretti a valutarla, a giudicarla, a dire dov'è che ho sbagliato. E se invece noi, invece di pensare e di fermarci a giudicarla con la tristezza, la sentiamo proprio come la vita che ci ha attraversato e nell'attraversarci ci ha cambiato. È bellissima questa immagine. Qualunque sia l'emozione, la situazione, il dolore o la gioia che nella vita ci ha accompagnato per un po' e poi è andata via. Quindi proprio l'immagine è quello dell'essere attraversati, e nell'essere attraversati l'essere cambiati, l'essere cresciuti, l'essere maturati. No? Fatto bene a fotografare. Non so quanto sia contento Fettinelli. Possiamo in questo modo risolvere i nostri conflitti. Possiamo rivedere, per esempio, interiormente, io suggerirei, ho messo un punto interrogativo, ma insomma, rivedere per esempio le persone coinvolte nei ricordi dolorosi, provando a chiarire, confessando i nostri veri sentimenti, ammettendo gli errori commessi, perché ogni tanto qualcuno fa l'errore di sbagliare i tempi, sente tutta questa urgenza di devo fare pace con il mio passato, e allora telefona alla vecchia moglie, al vecchio amante, al vecchio amico, e incontriamoci, e quello che succede è che magari si ripercuote di nuovo la stessa situazione, si ripropone di nuovo la stessa situazione, oppure rimaniamo delusi da quell'incontro, no? E quindi sommiamo al rimpianto, al rancore della volta precedente, sommiamo anche la frustrazione e la delusione della volta successiva e diciamo lo sapevo io che era tutta una fesseria questa cosa di mangiare il passato, lasciamo stare. Per questo io ho messo quella frase interiormente, cioè il primo passo, in tempi giusti, il primo passo è incontrare queste situazioni, incontrare queste persone dentro di noi. Il che significa? Significa mi siedo, tranquillo, e ripenso un po'. Ma che ho fatto quella volta? Ma che ho detto quella volta? E cosa direi oggi? Cosa farei oggi? Quanto quella volta sono stato mosso da una reale intenzione, quanto invece non sono stato mosso dal bisogno di avere ragione oppure da una paura profonda, quanto ho detto, sono stato autentico o ho mentito, no? Ecco, fare questo è già un grosso lavoro. C'è bisogno di un po' di, come dire, di lucidità e di onestà con se stessi, no? Che fare questo lavoro continuando a raccontarsi le palle e dandosi ragione non serve a niente. Ma nemmeno dandosi torto serve a niente. Serve solo ripercorrere, riguardare. Proprio, sapete la famosa immagine, no? Mi siedo sulla riva del fiume e guardo che passare il cadavere. No, non c'è bisogno di guardare passare il cadavere. Mi siedo sulla riva del fiume e guardo il fiume. E guardo il fiume e mi accorgo che il fiume scorre, che quello che è accaduto, che quello che accadrà, accadrà, e che quello che sta davanti ai miei occhi in questo momento è esattamente la mia realtà. No? E quell'acqua che sta passando davanti a me in quel momento arriva da lontano e andrà lontano, quindi mi attraversa. Non c'è niente di ciò che oggi abbiamo che ci sarà anche domani, non necessariamente. Nemmeno, non dico tanto soltanto un affetto, una persona, una situazione economica, ma anche soltanto un mio pensiero. Queste cose che sto dicendo, io so che domani potrei non pensarle più, perché so che rispetto a quello che sto dicendo stasera, 10 anni fa, avrei detto cose diverse. Quindi a cosa ci dobbiamo attaccare? Ma dove sta la verità? Sono cose vere quelle che sto dicendo? No, sono le cose che sento in questo momento. Poi Dio solo sa, ognuno di voi in questo momento sta passando questo fiume anche davanti ai vostri occhi, fateci quello che sentite buono. Accettare la realtà delle nostre emozioni significa liberarle dalla prigione interiore in cui le abbiamo dedicate. Solo dopo possiamo anche ripiantire le emozioni, cioè dopo che abbiamo compreso il senso di quello che ci è accaduto. Ecco, questo diciamo è un po' una buona chiave di lettura del nostro riguardare al passato, no? Semplicemente comprendere il senso di quello che è accaduto, distaccati dalla violenza delle emozioni del momento in cui l'accaduto ci stava coinvolgendo, no? Oggi possiamo guardarla un po' più da lontano, possiamo guardare da una dimensione più alta, più leggera, in cui riusciamo magari a comprendere non solo il significato che quella cosa ha avuto all'epoca, ma anche il significato che quella cosa, così come è accaduta, sta avendo oggi. Quante volte possiamo dire, se non fosse accaduto quello che è accaduto, oggi io sarei in un'altra situazione, no? Quel che è fatto. Perdonare e perdonarsi accettando la propria vulnerabilità e fallibilità ci pacifica. Dove perdonare e perdonarsi bisogna stare attenti al significato di questa parola, che non significa assolversi, e non significa assolvere, quello lo fa prete. Noi non ci possiamo dare assoluzioni, noi ci possiamo consapevolmente dire quello che dicevo prima. Nei limiti della mia consapevolezza, ciò che è fatto, ciò che è accaduto non poteva che accadere. E anche se è accaduto il male, quello che è accaduto non poteva che accadere. Quindi da lì non esco assolto e con la convinzione, e quindi lo posso anche rifare, perché poi tanto da 10 anni mi assolvo di nuovo. No, è perché ho compreso che il problema non era il fatto in sé, il problema era il limite della mia consapevolezza, era la mia incapacità di gestire con apertura di cuore quello che stava accadendo. Certo, saper chiedere aiuto in questi momenti può essere utile, non significa necessariamente chiedere aiuto a un terapeuta, significa chiedere aiuto a se stessi in primis, a qualche buon libro, a qualche buon amico, a un po' di silenzio, a un po' di meditazione, a un po' di preghiera, e ognuno poi ha i suoi mezzi. Ma saper chiedere aiuto perché è importante? Perché, perché uno degli elementi più, che più ci irrigidiscono nell'osservare il passato è proprio l'orgoglio. No? L'orgoglio è un'ancora gettata sul nostro vecchio sé. Per lasciare andare il passato è necessario mettere da parte l'orgoglio e accettare l'umiltà che ne deriva. Ok. Quel che è stato è stato, e quel che è stato anche doloroso. Certo, avrei voluto spargere miele attorno a me e invece ho sparso veleno intorno a me. Beh, è accaduto. E il fatto che io senta l'umiltà di riconoscerlo, che quel veleno l'ho sparso io, che quella ferita l'ho inferta io, l'umiltà di riconoscere con me stesso quella cosa lì, non c'è bisogno di andarlo a raccontare fuori necessariamente, perché raccontarlo fuori è un po' infantile, serve ad alleggerire la coscienza, è come il marito che avendo messo le corna alla moglie va a casa e gli dice: sai caro, ti devo dire una cosa, ti ho tradito. Va? Complimenti due volte, uno perché hai tradito e due perché glielo sei andato pure a dire, per alleggerirti la coscienza. Guardare avanti, possiamo migliorare sempre, non nel passato. Nel passato non lo possiamo cambiare, possiamo cambiare ciò che il passato può fare per noi. È l'importanza di avere il passato nel presente, non il presente nel passato, tantomeno il futuro nel passato. Sono nel presente, questa è la speranza che diamo al nostro futuro. Se noi abbiamo questa capacità di portare il passato così come fosse una sorta di concime, no? È un concime che viene portato nel presente e concima questa terra che è la nostra realtà quotidiana, la concima e fa crescere frutti saporiti, no? O comunque semina cose potenzialmente saporite, che poi magari fioriranno più avanti. Dunque non si tratta di dimenticare, ma di lasciare andare. Impariamo ad amare in modo distaccato. A volte si deve lasciare che le cose vadano. A volte è necessario proprio che semplicemente quel che è accaduto si senta che lo possiamo davvero lasciare al passato. Lasciamolo al passato, anche se non abbiamo trovato tutte le risposte, non abbiamo trovato tutti i significati, anche se non abbiamo provato tutta quella sensazione di libertà legata alla comprensione, no? Il bisogno di capire. A volte non c'è niente da capire. A volte c'è semplicemente da lasciare andare, come diceva Assagioli, che è padre fondatore, uno dei padri fondatori della psicologia transpersonale. Assagioli diceva, e si è fatto molti nemici per questa frase, che è detta da uno psicologo, psichiatra, psicoterapeuta, insomma, no, psicoterapeuta. E lui dice: i problemi non si risolvono, i problemi si dimenticano.
Sì.
Che detto appunto da uno psicologo, no? Sembra strano, io vengo e ti pago pure per risolvere i miei problemi e tu mi dici che mi devo dimenticare. Dimenticare, lasciare andare, non seppellire e reprimere o semplicemente cercare di non vedere. Dimenticare qui è un'azione evolutiva, dimenticare è proprio lascio andare. Questo palloncino legato, non lo ricordate che era nel bambino, il palloncino, non so se lo teneva anche lui, tenevo il palloncino, non lo voglio lasciare andare perché mi piace troppo il palloncino, però anche l'idea di vederlo andare via mi piaceva un sacco, no? Allora apro non apro. Apro non apro. E dopo un po' piacevo, che volevo una foto. Però è quello, no? È quel lasciare andare, apri la mano, lascia che vada. No? E se fosse vero che invece l'acqua passata non è vero che non macina più, ma macina ancora, che significa questo? Significa che come lo affrontiamo questa possibilità, questo accadimento che nella nostra vita è accaduto miliardi di volte e accadrà probabilmente ancora, cioè che il passato torni a in qualche modo segnarci, no? Beh, per finire con le ultime slide, per finire questa chiacchierata, non prendetele come dei consigli o tantomeno degli ordini, anche se la forma in cui si presentano è imperativa, ma prendeteli proprio come uno stimolo a riflettere se in qualche modo qualcuna di queste cose che vedrete successivamente vi risuona in termini di no, quella proprio no, oppure sì, quella l'ho già fatta. Questo vi aiuta a capire quali sono le risorse, gli strumenti che avete a disposizione per affrontare quel momento in cui sembrerà che il fiume voglia tornare indietro. Primo ordine, fermo, c'è un tasto basso, da qualche parte dobbiamo trovarlo, perché se siamo travolti nel fare, il flusso dei pensieri è direttamente proporzionale, anzi geometricamente, in proporzione geometrica aumenta. Più facciamo, più aumenta il flusso dei pensieri, più aumenta il flusso dei pensieri e più l'agitazione e quindi la necessità di fare aumenta e diventiamo degli automi impazziti, no? E quindi ogni tanto darsi il tempo semplicemente di ascoltarsi un po'. C'è chi la chiama meditazione di consapevolezza, ed è una meditazione antichissima, ma insomma, al di là del nome altisonante, meditazione di consapevolezza significa adesso mi siedo, ascolto un po' il mio respiro, ascolto un po' le sensazioni del mio corpo, osservo un po' come le nuvole in cielo il flusso dei miei pensieri, sento, riconosco, innomino le emozioni che arrivano, a tutto quanto questo io semplicemente presto attenzione. Ecco, se non ci fermiamo un po' questa cosa qui, come riusciamo a farla? Poi facendola, imparando a farla fermandosi, poi dopo si riesce a farla anche in movimento, ma prima di imparare a farla in movimento bisogna imparare a fermarsi. Quindi quante volte l'abbiamo detto questa cosa? Qualche miliardo di volte. Trovare quello spazio nell'arco della giornata, forse anche un minuto, se un po' di più meglio, ma insomma trovare quello spazio nella giornata in cui dedichiamo un tempo, il nostro tempo di vita, quello che un istante dopo è passato e non torna più indietro, quello, dedicare quel presente a farne un momento di pausa, in modo che il nostro passato venga arricchito da una pausa, e cioè da un'attenzione. Sii paziente, perché la santa pazienza rallenta la velocità del pensiero. Sentite che questi consigli, chiamiamoli così, vanno proprio in questa direzione qui, no? Del ritornare ad essere padroni del nostro tempo, padroni del nostro ritmo, padroni dell'atteggiamento che abbiamo nei confronti di ciò che è fuori di noi, perché oggi è inutile dire che non sia così, tutti quanti noi siamo dominati da quello che c'è fuori di noi, da quello che accade nell'arco della giornata, siamo dominati, siamo in una continua reazione a qualcosa che sta accadendo. Quando è che siamo noi a guidare? Quando è che siamo noi alla guida di questa macchina che siamo noi stessi? La maggior parte del tempo, tranne quel minuto in cui magari abbiamo imparato a fermarci, le restanti 23 ore e 59 minuti, siamo trascinati dalla corrente. Sì, calmo. Non è c'è bisogno di diventare vecchietti, si può fare anche da giovane. Agisci con calma, mentre cammini, mentre mangi, mentre parli, con calma. Se io potessi avere nell'arco della mia giornata questo tipo di consapevolezza e andassi un po' più piano, quindi il primo, cioè io, io so, perché anche l'avevo sperimentato, che davvero funziona. Funziona che cosa? Funziona che l'essere decide di fermarsi, dell'essere pazienti, dell'essere calmi, ci mette nella condizione migliore, non è matematico, non è sicuro, ma certamente ci mette nella condizione migliore di accorgerci del presente, cioè di ciò che ci sta accadendo. Chi è che ha detto la famosa frase, la vita è quella cosa che accade mentre stiamo facendo altro? E quindi essere attenti, no? Vedete, sono dei passi successivi. Se mi fermo riesco ad essere più calmo, più paziente, se sono più calmo e più paziente divento più attento, riesco a fare attenzione a quello che mi circonda, ad apprezzare ciò che abbiamo, ci permette di essere consapevoli. Eccolo il risultato. Il risultato è acquisire l'abilità nell'essere consapevoli di sé e di ciò che sta accadendo nel presente. E quindi, diventati un po' più consapevoli, si diventa anche un po' più discriminanti. Che significa discriminare? Perché qui c'è da fare attenzione a non scambiare la consapevolezza discriminante, di quella stiamo parlando, con il saper scegliere fra quello che ci piace o non ci piace, fra quello che è giusto e quello che è sbagliato, fra quello che è vero e quello che è falso. Perché noi viviamo costantemente in questa dualità, costantemente stiamo scegliendo cosa fare e dove andare. Qui è qualche cosa di diverso, che non ha a che fare appunto con gli ordini impartiti dal nostro giudice interiore. Ci avete presente il vostro giudice interiore? Non vi tormenta abbastanza circa 24 ore al giorno? Ma sì, no? È sempre questo dito puntato. Ma che fai? È giusto, sbagliato, giusto, sbagliato, giusto, sbagliato, no? E tornano le voci di tutti quelli che ci hanno insegnato cosa è giusto e cosa è sbagliato. In realtà noi quello che stiamo cercando di fare appunto è di imparare ad essere discriminanti. Significa assentire dove la mia vita mi porta, quindi ad essere attento e consapevole e calmo per sentire dove la vita mi porta. Quindi qual è la strada che prenderò? Non quella che ritengo giusta, ma quella che sento essere quella che mi attira di più. E se impariamo a far questo, senza essere turbati dalla frenesia dei nostri pensieri e dal bisogno e dall'attaccamento di fare la cosa giusta, è molto più facile che accettiamo la strada migliore per noi. Non quella giusta, quella migliore per noi. E quella migliore per noi può anche essere la strada che poi finisce in un burrone. Non è per forza quella che porta al tesoro. Perché? Perché in quel momento della nostra vita magari abbiamo bisogno di sperimentare. Oh, adesso sto davanti un burrone. Come vado avanti? Come scendo? Come attraverso? Come risalgo? Perché ho bisogno di imparare quello. Così e solo così impariamo ad essere presenti. Quindi sii presente. È fondamentale non lasciare che il passato o il futuro diluvino la vita, perché è questo quello che ci accade, no? Tutti quanti noi sentiamo che il nostro tempo accelera sempre di più. Non ci avete questa sensazione? Una volta, quando ero più piccolo, mi sembrava che il Natale non arrivasse mai. Adesso ho appena rimesso a posto le palle dell'albero, che non faccio peraltro, ma che subito le devo venire fuori. no? Che sta succedendo? È qualche cosa che ha a che fare con questa storia qui. Abbiamo perso il contatto col tasto pausa, abbiamo perso la capacità di essere calmi, pazienti, attenti, consapevoli, discriminati. Provate per un attimo a percepire come cambierebbe la qui adesso, provate a immaginare, ma se io fossi capace di fermarmi, di essere paziente, calmo, attento, consapevole, discriminante, come sto? Ma non sentite che meraviglia, non sentite che siamo in quel modo lì vivi e nel modo in cui normalmente viviamo non stiamo vivendo, stiamo sopravvivendo ai continui casini che l'esterno ci butta addosso. E quindi se abbiamo imparato a fare tutto questo e quindi ad essere vivi, ci scappa anche che impariamo ad essere felici, eh? Ricorda, per essere felice, la realtà è neutra. Neutra. Quello che c'è fuori di noi non ha una valenza. Non è, appunto, né giusto né sbagliato. È neutro. Quello che lo rende facile o difficile, fonte di dolore o di sofferenza o fonte di felicità, è che occhiali mi sono messo stamattina? Perché se mi sono messo gli occhiali neri sarà tutto nero. Sì. Se mi sono messo gli occhiali azzurri sarà tutto azzurro. E se non mi sono messo gli occhiali rischio di andare a sbattere. Quindi l'essere felice da chi dipende? Ormai questo è assodato, no? Lo ripetiamo, quante volte l'abbiamo detto? Come altro lo devo dire qua? Ma è così, ma abbiamo bisogno di continuare a dirci, no? Abbiamo bisogno, perché è facile che la nostra abitudine ci porti poi improvvisamente a dimenticarci di questa cosa qui, no? Il primo che ci taglia la strada sei tu il cattivo. È lì, in quei momenti lì, di fermarsi e dire un momento. Tu mi hai tagliato la strada e quindi tu hai fatto una cosa che ha creato sicuramente una difficoltà. Ma io adesso come reagisco a questa difficoltà? Che è semplicemente una manifestazione della realtà, quindi neutra. Come reagisco? Mi incazzo o mi faccio una risata? Se imparo a farmi una risata, sono più felice. E quello che ha tagliato la strada rimane lui con la sua responsabilità. Se ha tagliato la strada, farà i conti nella sua vita con il fatto che lo sforzo. Questo perché così non pensiate che io sia fatto. E se siamo diventati felici, possiamo anche fare il bagaglio.